Itaca. Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori, buon sabato 21 maggio da Claudio Agostoni. Saremo insieme sino alle 10:30. Un'ora di rassegna stampa, poi mezz'oretta di microfono aperto, a seguire l'appuntamento come ogni sabato con il nostro direttore Alessandro Giglioli, ma questo dopo il GR delle 10:30. Se c'è una notizia che compare con rilievo su tutti i quotidiani di quest'oggi, al di là ovviamente di quelli relativi alla guerra, è la notizia del grande successo del concerto di Vasco Rossi a Trento. E allora, intanto che sistemiamo i quotidiani per la rassegna stampa, partiamo proprio con un omaggio a Vasco Rossi, che sembra che in quel di Trento abbia fatto faville.
Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria. Diventi rossa se qualcuno ti guarda e sei fantastica quando sei assorta. Svogliatamente non metti mai niente che possa attirare attenzione. Un particolare solo per farti guardare. Quando guardi con quegli occhi grandi, forse un po' troppo sinceri, sinceri, sì, si vede quello che pensi, quello che sogni. E qualche volta fai pensieri strani, con una mano ti sfiori. Fuori.
Vasco Rossi, che vi dicevo compare su tutti i giornali. Ecco, adesso partiamo con la rassegna stampa, ma per chiudere il capitolo di Vasco, a Trento 120.000 persone per lui, arrivati alla Music Arena in elicottero per evitare il traffico. Il rocker di Zocca inaugura la stagione dei grandi show, finalmente siamo tornati ad assembrarci e toccarci. Questo uno dei suoi commenti, questo è tratto dal Corriere, ma come vi dicevo tutti i quotidiani oggi dedicano grande spazio al concerto di Vasco, ovviamente le prime pagine e gran parte anche delle pagine interne tornano, come ormai da quasi tre mesi a questa parte, alla questione della guerra in Ucraina. E allora incominciamo, come di consueto, a dare un'occhiata alle prime pagine con i titoli di apertura e con la fotografia che campeggia a prima pagina, che spesso trasmette quello che è un po' il mood per quel giornale. Allora partiamo dall'Avvenire. La Chiesa pronta a mediare, si arrendono anche gli ultimi militari barricati dell'Azovstal, ora nelle mani di Mosca. Draghi sul negoziato di Putin non ci sente. Boldrini, atomiche al bando, pure l'Italia dica sì. E a proposito del titolone, che ripeto è la Chiesa pronta a mediare, l'inviato del Papa Gallagher davanti alle fosse comuni di Bucha. Un monito per la pace, incontro col ministro degli esteri Kuleba, il Donbass un inferno di bombe, anche Lugansk sta per cadere. È bizzarro che l'inviato del Papa si chiami Gallagher, esattamente come i protagonisti della serie televisiva Shameless. Questo potevo anche risparmiarmela, ma è la prima cosa che mi è venuta in mente leggendo il suo cognome. Per quanto riguarda la fotografia, invece di prima pagina, troviamo una fotografia relativa alla strage di Capaci 30 anni dopo, e c'è la fotografia ormai classica dell'autostrada palermitana con l'indicazione per l'uscita per Capaci. Questo per quanto riguarda la prima pagina di Avvenire. E mentre piglio il manifesto per guardare la sua prima pagina, mi accorgo che abbiamo una interruzione pubblicitaria di un paio di minuti, e allora sapete cosa faccio? La mando subito, così poi continuiamo con le prime pagine e non ci ferma nessuno.
Scusi lei,
chi c'è?
Dove va?
Perché?
Oh, bella mora, se non sbaglio lei ha visto l'Inter Milan con me, ma come fa lei a non ricordare? Noi eravamo in 100.000 allo stadio quel dì. Io dell'Inter, lei del Mi,
Milan.
Oh bella mora, da una porta all'altra le sorrisi e lei disse sì. E poi finita la partita, la vidi uscire di sfuggita con uno sul tram. Adesso lei mi deve dire chi è. È una partita fra noi due, perché le ha segnato un gol, le ha segnato un gol diretto nella porta del mio cuore. Ed ho capito che c'è solo lei per me. Ed ho capito che c'è solo lei per me. Da 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 da.
Un Celentano d'annata, eravamo in 100.000 allo stadio quel dì, 100.000 no, ma alcune decine di migliaia saranno allo stadio di San Siro domani e probabilmente molti di più saranno i tifosi milanisti in attesa del risultato che arriva dall'incontro del Milan con il Sassuolo. Abbiamo finito la rassegna stampa con un articolo molto interessante che parlava di questa notizia che arriva dagli Stati Uniti del trattamento paritetico tra calciatori maschi e calciatori femmine. Rimaniamo, come vi dicevo, in tema calcio e non possiamo non farlo alla vigilia di un giorno in cui sancisce il fatto che Milano ritorna capitale del calcio. Esistono tutta una serie di scaramanzie e riti apotropaici che i tifosi di entrambe le squadre, rossoneri e nerazzurri, stanno mettendo in atto ormai da una settimana. La notizia bizzarra arriva da Liverpool e siccome arriva da Liverpool noi abbiamo contattato telefonicamente chi in un bel libro che si chiama Lettere da Liverpool ha raccontato sulla squadra di quella città, perlomeno su una delle due squadre di quella città, Stefano Ravaglia, che è collegato con noi telefonicamente e che salutiamo. Stefano, benvenuto.
Buongiorno, ciao.
Ecco, tra l'altro con Stefano abbiamo fatto una lunga chiacchierata per un monografico di On the Road che andrà in onda in una delle prossime domeniche, ma pressati dalla contingenza, anticipiamo due battute su partendo dalla notizia che il Liverpool, che è un po', lo ricordo per chi non mastica di calcio, nella situazione dell'Inter, cioè secondo in classifica, può vincere e non vincere il campionato inglese se la squadra che gli sta davanti, nel suo caso il Manchester City, vince anche la sua partita, esattamente come l'Inter col Milan. Però mentre qua ci stiamo dilettando in scaramanzie le più eterogenee, a Liverpool se ne fregano e hanno già preparato i festeggiamenti a prescindere, anche se arrivano secondi loro festeggiano. Ma com'è questa storia, Stefano? A Liverpool nessuna scaramanzia?
Diciamo che intanto il Liverpool ha già due trofei da festeggiare, perché ha vinto la Coppa di Lega e la FA Cup. Probabilmente se non li avesse vinti il Liverpool non avrebbe organizzato feste.
Beh, anche l'Inter già... nel suo piccolo ha vinto due coppette.
Sì, sì, no, ma quello d'accordo, però mi piace questa cosa, nel senso che comunque ora non abbiamo il tempo di approfondire, ma a livello di, tra virgolette, cultura sportiva o come dire, insomma, sicuramente il discorso è diverso. Qui se fosse stata organizzata una cosa da parte dell'Inter, figurati, avrebbero riempito i social di commenti molto particolari. Certamente il fatto che il Liverpool voglia festeggiare una stagione molto positiva, condita già da due trofei e soprattutto da un percorso che l'ha portata a vincere tutto in tre anni, tutto, cioè se arriverà l'altra Champions League sarà una coppa in più, sarà il bis di una coppa già ottenuta nel 2019, ma il Liverpool con le due coppe inglesi ha veramente finito gli assaggi di tutti i trofei ed è molto raro, e se ne parla poco, di questo grande ciclo di Klopp, vedere una squadra, credo solo il Barcellona di Guardiola ci è riuscito, che vince in pochi anni veramente tutto, per cui è molto bello, ma sai, a Liverpool succede spesso, soprattutto quando il Liverpool si avvicina verso Anfield, il pullman è sempre contornato da tifosi con i fumogeni rossi che accompagnano la squadra allo stadio, per cui è come se ci fosse sempre una parata del pullman in città, è una passione unica quella del Liverpool e c'è sempre, quindi mi viene da dire che fa quasi poca differenza. Ecco.
Ok, rimandando allora all'approfondimento su Liverpool, squadra di calcio ma anche città, alla una delle prossime puntate di On The Road, non posso non chiederti, visto che oltre che grande esperto del Liverpool sei anche un tifoso rossonero, tu invece riti scaramantici?
No, io non sono scaramantico per niente, non lo sono mai stato, tra l'altro sono un po' stranito, nel senso che mi viene da dire che non sono pronto, cioè per quanto il Milan abbia fatto bene in questi anni, onestamente non mi aspettavo che arrivassimo a questo punto. Io ho 37 anni, chiaro che ovvio che sono ancora giovane, ma averne 20, averne 37 è già diverso, nel senso che io aspetto questo scudetto eventuale con grande tranquillità, insomma, rispetto a tutti gli altri in cui insomma li ho vissuti sul posto, o scudetti o coppe campioni, quindi è un discorso un po' diverso quest'anno. Forse non ci aspettavamo, in molti non si aspettavano che il Milan arrivasse sino a questo punto. Vedo tanta gente che non dorme durante la settimana, io ho dormito bene, cerco di prenderla con un po' di tranquillità, anche perché non è detto che lo vinceremo, e nel calcio ecco. si è visto di tutto e di più, quindi bisogna stare molto tranquilli.
Stefano, io chiudo questa nostra telefonata scontato ma doveroso ascoltando You Never Walk Alone, ma ti chiederei di ricordare che però c'entra per certi versi questa canzone, è finita anche negli spalti della curva del Milan in passato.
Sì, You Never Walk Alone è una canzone che trae origine da un musical che si chiamava Carousel del 40-45, viene suonata durante una scena struggente di questo musical, fu incisa da Jerry and the Pacemakers, che era un gruppo insomma più o meno parallelo ai Beatles, per intenderci, con Jerry Marsden, che è stato un grande cantautore o cantante di Liverpool, che è morto tra l'altro l'anno scorso, 2 anni fa.
Sì, l'anno scorso.
Poi questa canzone è stata diffusa negli altoparlanti di Anfield, è stata adottata dal club come inno ed è stata cantata dalla curva del Milan nell'89, quando a Sheffield nell'89 muoiono 96 tifosi del Liverpool, poi insomma adesso sono diventati 97 perché dopo tanti anni è scomparsa un'altra persona che aveva le conseguenze di quel tragico giorno. Prima di Liverpool, Nottingham Forest, insomma c'è una calca prima della partita, muoiono 96 tifosi del Liverpool e 4 giorni dopo si gioca Milan-Real Madrid e la curva del Milan intona in solidarietà con Liverpool You Never Walk Alone. Questa cosa viene notata a Liverpool, viene mandata una lettera a Milano: noi non dimenticheremo mai il vostro gesto, c'è scritto, perché la partita a Liverpool viene vista alle 11 di sera in differita, quindi la gente di Liverpool si accorge che durante Milan-Real Madrid viene fatto questo minuto di silenzio e viene cantato You Never Walk Alone, e da lì nasce un rapporto di amicizia. Adesso non è più come un tempo, però siamo arrivati addirittura ad avere un CD-ROM con le canzoni sia del Milan che del Liverpool, che si intitolava da Anfield, da San Siro ad Anfield, una cosa del genere, per cui c'è sempre stato questo rapporto, a dispetto poi di Istanbul eccetera, di amicizia. Adesso le cose si sono un po' più affievolite, però ecco, You Never Walk Alone collega un po' tutte e due le squadre. Io ero ad Atene nel 2007 e vederlo cantare un po' da tutte e due è stato particolare. Una volta nel culo del Milan si cantava un po' più spesso, adesso questa usanza si è persa. Per questo, per dire che insomma il calcio, come dice Mourinho, chi sa solo di calcio non sa niente di calcio.
Stefano Ravaglia, grazie mille, ci sentiamo in On The Road una di queste domeniche.
Va bene,
ciao.
Grazie a te, buona giornata, buon weekend, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
È una partita fra noi due perché le ha segnato un gol, le ha segnato un gol.
Through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a stone, there's a golden sky and the sweet silver sound of a love. Walk on.
Sfumiamo. You Never Walk Alone, siamo collegati telefonicamente con Daniele De Luca, anche lui è proprio un eccesso di democrazia questa volta, anche lui tifoso rossonero. Daniele, buongiorno.
No, Claudio, buongiorno.
Buongiorno Daniele, gli ascoltatori lo conoscono benissimo. No, ti ho chiamato non tanto per farti raccontare le tue scaramanzie e nel caso, a differenza di Stefano Ravaglia che abbiamo sentito poc'anzi, tu ne hai, perché è da una settimana che stai accendendo ceri e lumi un po' dappertutto.
Perché? Su cosa? Per cosa? Ah, per la partita, sì.
Sì, sì. Ah sì, è un dettaglio, non la stai seguendo?
No, vagamente.
Vagamente, no. C'è un problema, che è quello degli spazi, no? Sappiamo che la querelle dello stadio, il nuovo stadio, lo stadio dell'Inter e del Milan, tutte e due insieme, no, divisi, due stadi diversi. Nell'attesa, nell'attesa che si decida di cosa fare per lo stadio, c'è la famosa partita di domani, le due famose partite. Allora, uno delle due tifoserie gioca in casa e quindi va a San Siro. L'altra?
L'altra si arrangia, l'altra si arrangerà come chi sarà magari con la radio, chiusa in macchina, perché succede anche questo, non faccio nomi, chi invece sarà obbligato a andare in un locale privato e quindi a consumare qualcosa, bere una birra, mangiare un panino, chi ancora si organizzerà con gli amici. E secondo me l'aspetto interessante di tutta questa vicenda da un punto di vista, chiamiamolo esagerando, antropologico, è il fatto che dopo due anni di pandemia la voglia delle persone di stare insieme è esplosa, ovviamente, più che mai. Continuano a raccontarci che gli stadi ormai sono superati, che lo stadio non è più un fenomeno di massa. In 10 mesi a San Siro sono passati quasi 2 milioni di persone fra Milan e Inter. Le persone hanno voglia di stare insieme. Ora io mi chiedo perché invece una città che è una città olimpica non ci sia una regia pubblica che permetta a chi non ha l'abbonamento alla Pay TV, a chi non vuole spendere soldi per vedere una partita, di potersi vedere uno spettacolo sportivo gratuito. Questo è il senso. Dovrebbe essere una regia pubblica a governare certi meccanismi sullo sport. E invece sembra che anche le passioni ormai siano privatizzate.
Hai per caso notizie dell'ultima ora sull'ipotetico schermo gigante? Ricordiamo, Piazza del Duomo non può essere utilizzata perché questa sera c'è una seratina così organizzata da una radio concorrente, niente ovviamente in confronto.
Sì, una radio locale.
Una radio locale, la vera festa fatta da una radio, ricordiamo, sarà il 12 giugno Alpini. Ma questa altra radiolina fa una festa e tiene occupata Piazza del Duomo, impedendo ai milanisti di andare giustamente in piazza a festeggiare. Quindi Piazza del Duomo no. Dove si potrebbe essere questo schermo? Ho sentito alla sede del Milan, qua vicino alla radio.
Sì, no, ma anche lì pare di no, perché è troppo vicino a San Siro, potrebbe esserci un problema col deflusso degli altri tifosi, chiunque vinca ovviamente dallo stadio. Lo sentivo anche che Fontana, presidente di Regione Lombardia, voleva forse mettere a disposizione piazza Regione Lombardia, che però è piccola. Comunque teniamo conto che la partita è domani, quindi mi sembra comunque un po' tardi. Alla fine ognuno si arrangerà, va bene, pazienza, voglio dire, ci sono cose ben più gravi, ben più serie, però ancora una volta in una situazione, io non mi ricordo, Claudio, a memoria l'ultima volta in cui due squadre della stessa città, la nostra città, si giocassero il campionato all'ultima insieme.
Non ce lo ricordiamo, perché anch'io che sono più vecchio di te mi pare che sia successo prima ancora di quando nacqui io, per cui è proprio una cosa, bisogna andare indietro nei tempi.
E quindi secondo me è un'occasione che la città perde, allora, lasciamo perdere le due sponde del Naviglio, è proprio la città che perde un'occasione secondo me. Non potevano immaginarlo, va bene, ci sta, dopodiché secondo me non è che ci voglia così tanto a organizzare un maxi schermo per tutti, perché anche questa cosa dell'ordine pubblico, ai derby non succede mai niente, o se succede succede qualcosa di piccolo, per cui forse, anzi senza il forse, è un'occasione persa secondo me.
Dai Daniele, grazie, ti ringrazio, so che hai da fare, auguri, complimenti, ciao.
Forza Milan, ciao.
Ciao.
Through a storm, hold your hand up high,
and abbiamo una decina di minuti per sentire i vostri pareri allo 02 33 001 001 oppure mandate un SMS o un messaggio su Telegram. Poi il GR delle 10.30, a seguire come tutti i sabati l'appuntamento con il nostro direttore Alessandro Giglioli, che tra l'altro mi pare di vedere essere già in linea, probabilmente si sta preparando. Proviamo a vederlo a sorpresa. Alessandro, ti stai preparando per l'appuntamento poi più tardi alle 10.35 dopo il GR? Vediamo, vediamo, io lo vedo e lui non mi sente perché non sa che lo stavo chiamando. Anzi, tra l'altro mi pare che oggi venga addirittura sia qua in studio per la sua trasmissione, se non ricordo male. Io faccio ancora un altro tentativo per vedere se lo becco. Alessandro! Ecco, no, eccoci qua. Ecco, forse ti ho beccato. No, non c'è. Dobbiamo vedere perché lo intravedo. Ma
mi fai gli scherzi.
Sì, ti ho fatto gli scherzi.
Stai facendo gli scherzi. Allora, dunque, io me ne stavo di là, bel tranquillo, nello studiolo a preparare il Piovono Radio, quando sento a un certo punto Agostone che dice: colleghiamoci con Alessandro. Io dico: questo è fuori di testa, non me l'aveva detto sto scherzo qua. Allora sono corso in studio, perché sennò sembrava che fossi anche maleducato. Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Perché mi fai gli scherzi, Agostone?
No, perché stavamo parlando con i due ospiti che ti hanno preceduto di questo particolare domenica che ci attende.
Quale domenica? Ci attende, cosa ci attende?
No? Domani.
Domani io vado all'estero.
Domani vai all'estero?
Sì, questa è la mia mezza intenzione, oppure mi chiudo in camera.
Ma per via di un rito scaramantico?
No, perché non voglio sentire il rumore di quelli che festeggiano. Hanno già vinto, dai.
Sì, su questo non c'è dubbio.
Hanno già vinto, quindi non voglio sentire il rumore. Sono incerto se andare all'estero, mettermi i tappi nelle orecchie, chiudermi in camera con la tapparella abbassata, andare al cinema, ma poi dal cielo, poi esco dal cinema c'è casino.
No, ma poi
sono,
guarda,
veramente sono a pezzi.
Comunque non riuscirai a sfuggire, perché io ho cercato lo stesso ritualità nella finale di Coppa Italia recente. Ero anche perso in un paesino nel nord dell'Irlanda. Sono arrivati dei messaggi che parlavano di tutt'altro, ma scritti con un certo tono da una nostra collega, di cui non faccio il nome, Lorenza Ghidini, che mi ha fatto capire che l'Inter stava perdendo. Cioè, per cui qualche cosa riceverai, butta via il telefono, nascondilo.
Sì, è quasi impossibile. Volevo, anzi, se gli ascoltatori vogliono mandare messaggi su suggerimenti per non a sentire niente, perché sai, negli anni scorsi io vivevo a Roma. E quando vinceva la Juventus o il Milan, tutto sommato fischiettavo, facevo finta di niente, no? Perché lì ci si occupa solo della Roma e della Lazio. Quest'anno che vivo a Milano e vince il Milan, madonna santa, non sono pronto, non sono preparato, è molti anni che non succedeva, ecco.
L'ultima cosa che ti dico è di non prendere esempio da me, che in passato durante i derby scorazzavo lungo la binasca aspettando che finisse la partita e sentire poi il risultato. Peccato che non mi ero accorto che avevano messo gli autovelox, e l'ultima volta che l'ho fatto ho dovuto quasi accendere un mutuo, perché ho preso non una ma più di una multa per eccesso di velocità in un senso e nell'altro, perché la percorsi da Melegnano a Binasco più di una volta nei 90 minuti della partita. Non farlo.
No, anche perché non c'ho la macchina, quindi.
Va bene, d'accordo. Ok, ti lascio alla preparazione della tua trasmissione. Ciao. Scusa se ti ho tirato dentro. E sentiamo un attimino gli ascoltatori. Io ricordo ancora il numero di telefono, è il solito, lo 02 33 001 001. Avete delle liturgie scaramantiche per la giornata di Milano, di Milano di domani, che coinvolge tutti i tifosi di Milano a prescindere dalle due sponde del Naviglio di cui siete interessati? 02 33 001 001. Walk on through the wind, walk on through the rain, for your dream. Stanno arrivando tutta una serie di gufate sui social della radio. Il Milan vince facile con il Sassuolo, ormai è fatta. Dall'altra parte qualcun altro scrive: dai, attaccatevi pure alla seconda stella, è solo questione di ore. Ma sentiamo qua al telefono chi abbiamo. Pronto?
Ciao, sono Massimiliano.
Ciao Massimiliano.
Allora, io sono venuto a Milano nell'83 teoricamente per studiare, in pratica perché c'era il Milan.
Sì.
Ok, quindi questa è la premessa. Per quanto riguarda la scaramanzia, ci sono due scaramanzie. La prima è il pensiero negativo, ovvero lo abbiamo già perso perché loro si sono comprati gli arbitri e il VAR, quindi l'avremmo già dovuto vincere.
Quindi da un punto di vista morale siete già vincitori.
Do per scontato che loro l'abbiano già vinto. La seconda è andare contro le mie convinzioni di ateo e pregare tutto il tempo durante la partita.
Ma rivolto a qualcuno in particolare, c'è un santo, un pantheon a cui rivolgersi?
No, dagli antichi greci, da Minerva fino al Buddha, passando per Gesù, ma senza fare discriminazioni, perché sia mai che ce ne fosse uno vero.
D'accordo, va bene, ti ringrazio, ciao, grazie.
Ciao.
Sentiamo invece quest'altro ascoltatore, pronto?
Pronto?
Sì, eccoti.
Sì, ciao, niente, sono Claudio. Volevo, giusto per giustizia di cronaca, su quello che è la canzone che la curva intonava, la canzone del Liverpool, il Never... Sì, quella lì è una canzone che, a dire la verità, è nata molto prima di quando il vostro prima collega vi riferiva, perché questa canzone in curva già si fischiettava tanto tempo prima. Poi quel giorno che c'è stato il casino tra i tifosi del Liverpool, che hanno massacrato i juventini allo stadio in Belgio, i tifosi del Milan e la curva intera hanno iniziato a cantare la squarciagola, questa è la verità. E poi dopo chiaramente ha preso anche, si è appropriata la curva di questa canzone, tant'è vero che viene sempre cantata. Poi adesso non so, perché io poi in curva non ci vado più, comunque quando ci andavo era questa la storia.
Ecco qua.
È nata proprio per la grande rivalità che c'era tra i tifosi del Milan e gli odiatissimi juventini, che adesso tra l'altro vanno tutti d'accordo l'uno con l'altro, no? Perché si sono uniti sotto la bandiera, quella della svastica, per cui nelle curve oggigiorno regna proprio il neofascismo italiano e non solo italiano.
Sì, sì, questo per vale cui, anche per la curva nerazzurra.
Beh, quella è sempre stata di destra, come quella della Lazio, anche se quella della Lazio inizialmente aveva avuto anche un accenno di cambio di rotta, però è stato subito soffocato, diciamo. Comunque attenzione, perché dalle curve parte poi quello che può fare davvero paura, perché c'è un arruolamento di nuovo neonazismo, di nuovo neofascismo, che è incredibile. Voi non vi immaginate neanche che cosa non bolle nelle curve, ragazzi. Ma
va bene.
È ora che qualcheduno se ne prenda un po' in osservazione,
da questi microfoni
abbiamo visto
ne parliamo.
In Jugoslavia abbiamo visto anche adesso i nazisti ucraini del battaglione, quello lì, il famigerato battaglione, sono tutti nazisti, arrivano tutti dalle curve. Io spero che la storia qualcosina, non dico tutto, ma qualcosina, una minima parte, possa insegnare ancora qualcosa.
D'accordo, e ascolta, comunque, domani come vivi la giornata?
Il rosso nero, forza Milan.
No, quello ho capito, ma se sì. Hai riti scaramantici particolari.
Guarda, cerco di imboscarmi nelle campagne e poi a un certo momento, quando dovrei avere il risultato, accendo e guardo il risultato e poi lì non so che cosa combinerò, ma combinerò qualcosa di sicuro, ecco.
D'accordo. Ciao.
Va bene.
Ciao. A me che vinca l'Inter o il Milan, ci scrive Paolo, poco interessa, anche perché sono un tifoso sampdoriano. Speriamo ci sia un'altra calciopoli e che diano lo scudetto alla Sampdoria. Questo è l'augurio che si fa a Paolo. Il Milan non deve avere paura di pareggiare, se va in vantaggio cerchi il raddoppio e poi lo difenda vigorosamente. E questo è il parere di un altro ascoltatore. Mi sa che siamo sostanzialmente arrivati al capolinea per quanto riguarda quest'oggi. Giusto le ultime note di una canzone favolosa come questa. È tutto, lasciamo la linea al GR.